Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Il ministro degli esteri Zarif, priorità Iran, mantenere rapporti con i suoi vicini. ONU, atteggiamento passivo all'attacco alla nave iraniana. Iran, reattore Arak pronto per il test a freddo. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi giovedì 8 aprile 2021, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento e in seguito vi presenteremo un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Amici ascoltatori, la frequenza su onde corte di Radio Italia 5.925 kHz pari a 49 metri, nostro email radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, Mohammad Javad Zarif, descrivendo positivi i suoi incontri con i funzionari del Kazakistan durante il suo viaggio regionale in Asia centrale, ha definito la priorità dell'Iran con i suoi vicini mantenere rapporti diplomatiche ed economiche. Lo ha detto su Twitter, citato dall'agenzia Fars News, dopo aver incontrato il presidente kazako Jomart Tokayev, il suo collega Mukhtar Tilobardi. Proprio gli incontri sono avvenuti a Nur-Sultan, capitale del Kazakistan, e la terza tappa del tour diplomatico del capo della diplomazia iraniana in quattro paesi dell'Asia centrale. Il ministro Zarif ha aggiunto che i due paesi, Iran e Kazakistan, condividono molti obiettivi, fra cui la stabilità regionale e il disarmo nucleare. Il capo della diplomazia di Teheran ha inoltre sottolineato che il rafforzamento dei legami bilaterali regionali in un'area di comunanze di civiltà storiche e culturali è sempre stato tra le massime priorità della Repubblica Islamica. Dopo aver visitato Uzbekistan, il Kirghizistan e il Kazakistan, il ministro Zarif si reca in Turkmenistan. Le Nazioni Unite hanno chiesto la massima moderazione dopo l'attacco avvenuto contro una nave iraniana nel Mar Rosso. Secondo il New York Times, il Palazzo di Vetro, tramite il suo portavoce Stefan Dujarric, si è rivolto ai paesi coinvolti nella faccenda, senza menzionare, annunciando che devono esercitare la massima moderazione ed astenersi da ogni azione che possa produrre un'escalation. È tutto ciò che l'ONU è riuscito ad esprimere in merito all'attacco alla nave iraniana Savis nel Mar Rosso. Pur constatando che le circostanze dell'accaduto non sono ancora chiare, il diplomatico dell'ONU ha sottolineato che si tratta del quarto incidente simile nella regione in poco più di un mese. Una fonte americana ha riferito al New York Times che la nave iraniana è stata colpita dal regime sionista come rappresaglia per precedenti attacchi contro navi dell'entità sionista, che Tel Aviv aveva avvertito Washington dell'operazione. Le autorità sioniste non hanno commentato direttamente il caso della Savis. Teheran ha annunciato un'inchiesta sulla vicenda. La presa di posizione passiva dell'ONU arriva dopo che il ministro della guerra del regime sionista Benny Gantz ha risposto ad una richiesta di commentare l'incidente, affermando che il suo regime è pronto ad entrare in azione in qualsiasi area e su qualsiasi distanza, e che il suo esercito dispone di sistemi offensivi operativi 24 ore su 24. Nel frattempo, il Pentagono ha dichiarato che nell'incidente non sono state coinvolte forze statunitensi. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Said Khatibzadeh, ha annunciato che l'esplosione si è prodotta nei pressi delle coste di Djibouti martedì 6 aprile verso le 6 del mattino, ora locale. Iran nucleare. Dall'inizio di quest'anno Iran ha prodotto 55 kg di uranio arricchito al 20%, lo ha reso noto il portavoce dell'Agenzia per l'Energia Atomica, Behruz Kamolvandi, dopo l'incontro a Vienna, l'incontro 4+1 sulla rimozione delle sanzioni anti-iraniane e un possibile ritorno dell'Iran dal suo disimpegno nucleare. La quantità annunciata è superiore a quella prevista in base alla legge iraniana emanata come rappresaglia al ritiro degli Stati Uniti dall'intesa, che indica una soglia media di produzione di 10 kg al mese. Secondo il portavoce, l'obiettivo annuale fissato in 120 kg potrebbe essere raggiunto entro agosto. Secondo l'agenzia IRIP, il portavoce Kamolvandi ha anche annunciato che la Repubblica Islamica testerà a freddo il suo reattore Arak dopo i lavori di ammodernamento. Tornerà operativo nel corso dell'anno 1400 persiano. Per quanto riguarda gli incontri a Vienna tra l'Iran e il 4+1, paesi non americani firmatari del piano d'azione congiunta globale, Abbas Araghchi, il capo della delegazione iraniana, ha avuto un incontro con il ministro degli esteri austriaco. Le due parti hanno esaminato, oltre le questioni di interesse comune, anche le modalità per porre fine una volta per tutte alle sanzioni anti-iraniane e la realizzazione degli impegni previsti dal Barjom. Cambiamo pagina. Stamane la difesa aerea siriana ha respinto un attacco missilistico lanciato dal regime sionista nel sud della capitale Damasco, lo ha riferito l'agenzia Sana'a. Resoconti precedenti locali hanno affermato che si erano udite esplosioni nel cielo sopra Damasco. Citando fonti del Ministero della Difesa della Siria, l'agenzia Sana'a ha riferito che la maggior parte dei missili sono stati intercettati. Italia, da nord a sud, nuove proteste di ristoratori, commercianti e ambulanti per le riaperture dopo gli scontri dell'altro ieri a Roma davanti alla Camera, a Torino dietro lo striscione siamo tutti necessari, hanno protestato gli ambulanti di generi non alimentari contro la prolungata chiusura per le norme anti-Covid. Allestito a Pistoia in piazza Duomo un finto mercato ma senza merce esposta. A Napoli i commercianti hanno sfilato con le croci in spalla contro le restrizioni. A Taranto un sit-in e i gilet gialli per le riaperture hanno protesto. Unione Europea e relazioni sempre più tese con la Turchia, un vero e proprio sgarbo durante l'ultima visita in Turchia del Presidente del Consiglio dell'Unione Europea Charles Michel e della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Al primo viene riservata una sedia accanto al Presidente turco Erdogan, lei viene lasciata in piedi di fronte a loro, si deve sedere su un divanetto messo di lato. Era chiaramente sorpresa, ma ha preferito dare priorità alla sostanza più che al protocollo, ha detto un portavoce. Indignazione da parte dell'UE. Contatteremo tutte le parti coinvolte perché non si ripeta. Andiamo in Myanmar, ex Birmania, il bilancio dei morti dall'inizio delle proteste antigolpe ha sfiorato quota 600. Secondo le ONG per la difesa dei diritti umani, nella giornata di mercoledì sono state uccise 12 persone, mentre altre 5 che avevano perso la vita nei giorni scorsi, ma non erano state conteggiate, sono state aggiunte al totale. I nuovi dati portano il totale delle vittime nel Myanmar a quota 598. Il vicepresidente libico Abdullah Al-Lafi ha ringraziato il governo italiano per l'aiuto in tutti questi anni. Lo ha detto in un'intervista alla Repubblica. La pace interna finalmente raggiunta dipende anche da questo. Non c'è dubbio, ha aggiunto, che il legame sia strettissimo. Ci consideriamo la terza spiaggia dell'Italia, interessata sia alla nostra evoluzione politica che a quella economica e sanitaria. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Gli Stati Uniti, Robert Malley confessa la massima pressione contro l'Iran è fallita. La campagna di massima pressione esercitata dalla precedente amministrazione degli Stati Uniti guidata da Donald Trump contro l'Iran è fallita. La massima pressione è cominciata dal 2018 quando Washington sotto Trump ha scelto di abbandonare l'accordo sul nucleare iraniano, siglato nel 2015. Così l'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Iran Robert Malley in intervista al National Public Radio. Non abbiamo visto il risultato della campagna di massima pressione, ha fallito, ha tenuto a sottolineare e ha ritenuto l'amministrazione Trump responsabile delle misure di ritorsione che l'Iran ha adottato negli ultimi 2 anni, tra cui l'aumento dell'arricchimento dell'uranio e le restrizioni alla verifica e al monitoraggio delle sue attività nucleari.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di una neomusulmana italiana, Giulia Brugnolini. Lei, convertita all'Islam nel 1999, racconta la sua storia e parla della forza di una fede che sa vincere i confini degli stati e quelli più difficili da valicare culturali. Cinzia, innamoratasi e dopo poco tempo sposatasi civilmente con un giovane tunisino, non arriva alla fede musulmana per amore o per volere del marito, anche se questo avvenimento era come la prima tappa del percorso voluto per lei da Dio. Lei, dopo la morte del padre, si è messa alla ricerca di una spiritualità più completa, di una vita realmente pervasa da Dio e dalla devozione per Lui, fattori che riesce a trovare soltanto nell'Islam, insinuatosi timidamente in lei dopo una visita alla moschea. Cinzia, nel suo libro «Dalle sfilate di moda al velo, una musulmana italiana», ripercorre le tappe della sua conversione, dal primo Ramadan all'amicizia con le altre donne della comunità islamica di Milano. Ma questa autobiografia di Cinzia assume particolare importanza per l'approfondimento del rapporto tra donne e Islam, quando racconta della sua libera scelta di portare l'hijab, il velo islamico, che copre capelli, collo e orecchie, lasciando scoperto il viso. Dopo la scoperta e lo studio del Sacro Corano, Cinzia sente infatti il bisogno di mostrare la sua devozione ad Allah, non soltanto nei pensieri, ma anche nelle opere. Oltre che essere un precetto scritto nei testi sacri, il velo è per lei un involucro che valorizza il contenuto non per rendere schiava la donna, ma al contrario per liberarla dall'obbligo dell'apparenza. Questa vera e propria apologia della scelta della donna musulmana si rafforza proprio con la disapprovazione di amici e colleghi occidentali. Cinzia, che fin da giovanissima aveva usato il suo corpo per ritagliarsi un posto nella società occidentale, si è poi accorta di quanto quest'ultima sia legata soltanto alle apparenze. A nessuno infatti interessava che avesse abbracciato l'Islam, l'importante era che non lo desse a vedere. «Io penso che oggi ci sia un tale placcio sulle donne», scrive, «che devono assolutamente mostrarsi ed essere in forma perfetta, che esse non si rendono più conto dello svilimento di loro stesse come esseri intelligenti per divenire solo oggetti di godimento agli occhi degli uomini. Difficilmente oggi, continua Cinzia, un uomo mi guarda e se lo fa è certamente in modo più pudico ed educato. Io stessa ho notato un maggior rispetto da parte dell'altro sesso». Un'autobiografia che intende farsi guida per i musulmani occidentali, per tutti coloro che si avvicinano a questa fede, ma anche per i musulmani arabi che, non essendo ritornati all'Islam, ma avendolo accettato come fede e come cultura, possono aver dimenticato la forza di questo puro monoteismo. Essere occidentali musulmani ed i convertiti sono sempre di più e racchiudere, dice Cinzia, molte difficoltà perché, per esempio, L'etica e la morale sono differenti e i messaggi devianti, tenendolo infatti conto, mirano ad allontanarci dal nostro Islam. Chiaramente, prosegue, è più facile vivere rettamente nel deserto che in una città con mille tentazioni. Cinzia si dedica oggi alla dava, cioè alla divulgazione del messaggio corretto dell'Islam, un'opera di informazione e di acculturazione. Traduce libri sull'Islam dall'inglese, ha scritto per il giornale Famiglia Musulmana edito a Roma, poi sul web anche. Con l'amica Besma e altri compagni nella fede ha fondato l'associazione culturale Street Dava, associazione presente nelle sacre e feste popolari con dei gazebi informativi. Dal nome Dava bi Ikhlas, ovvero Dava che vuol dire divulgazione e bi Ikhlas vuol dire pura per Dio, rispecchiando l'esigenza di non adulterare quest'opera con la ricerca di gloria e vanità. Conclude così la storia del ritorno all'Islam della neomusulmana italiana Cinzia. Vi ringraziamo per l'attenzione e a presto. Thank you.